Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento settimanale con il mondo del cinema. Oggi vogliamo parlare di un progetto, anzi di due progetti che sono appunto prossimi alla loro realizzazione. Ne parliamo con la produttrice, che è Claudia Mori, un nome naturalmente conosciutissimo e molto amato da tutti. Claudia Mori è nostra ospite al telefono. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, buongiorno e tanti auguri a tutti, a lei, a tutti i suoi collaboratori e ascoltatori.
Grazie. Dunque, dicevamo, due progetti, entrambi in qualche modo legati a Francesco. Da una parte la figura proprio del santo di San Francesco, dall'altra invece il nostro Papa, appunto Francesco. Vuole un po' dirmi come sono nate queste due idee?
Per quanto riguarda il primo, Francesco di Assisi, nasce con Liliana Cavani, la quale 2 anni fa mi disse: sai che stavo pensando di fare un terzo Francesco, perché credo che in questo mondo così pieno di disuguaglianza, di povertà, di confusione morale e non solo morale, ma principalmente morale, Francesco oggi, nel riproporlo, potrebbe essere una figura rivoluzionaria sotto certi aspetti. Quando lei me ne parlò, io mi entusiasmai subito, cioè colsi il senso di questa riflessiva e sensibile valutazione di Liliana Cavani. E così ho iniziato a proporlo alla RAI, la quale, devo dire, l'ho accolto abbastanza, favorevolmente, anche se non subito, perché si chiedeva come mai un terzo, si chiese alla RAI come mai un terzo Francesco. Dopo che gli fu spiegato soprattutto da Liliana, capirono la valenza di questa riproposta, insomma, oggi. Effettivamente Francesco oggi, che poi, apro una parentesi, casualmente un anno dopo, quando fu eletto il nostro amatissimo Santo Padre, che si fece chiamare Francesco, noi rimanemmo veramente molto stupite nell'aver anche fortunosamente essere in qualche modo aver colto anche noi nel nostro, nella nostra umana visione del mondo, un po' quello che Santo Padre, chiamandosi Francesco, ha voluto subito imprimere, no, a quella che dovrebbe essere tutto quello che noi dovremmo principalmente tenere conto.
Certo.
Che tutto sommato gli uomini siamo tutti fratelli, siamo tutte sorelle, e questa diversità enorme che c'è tra una parte del mondo e un'altra parte del mondo non è più tollerabile. Quindi niente, è nata così, e noi ci abbiamo lavorato subito molto, stiamo preparando adesso la fiction su Francesco, e Liliana racconterà un Francesco anche, per certi versi, anche nuovo, perché parlerà anche di Francesco quando andò ad incontrare il sultano, parlerà della figura di Elia, che ebbe un ruolo importante nella vita di Francesco.
Di frate Elia, dice.
Di frate Elia, sì. E poi di Chiara, perché il rapporto con Chiara, Liliana, su quello, anche su quello ha lavorato molto, perché il rapporto con Chiara è stato un rapporto molto importante, molto forte.
Sì, 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 d'altronde, ecco, anche il suo film più recente, perché appunto lei faceva riferimento, no, ai due film di Liliana Cavani, quello con Luca Stahl degli anni 60,
sì,
e poi quello invece con Mickey Rourke più recente, ma già,
sì,
già nel film, appunto, di quello interpretato da Mickey Rourke, c'era la figura di Chiara, che aveva una valenza particolarmente importante, perché rievocava poi, no, la figura di San Francesco, ed era interpretata, lo ricorderanno i nostri ascoltatori, da Helena Bonham Carter. Quindi anche lì c'era un'attenzione, no, particolare proprio a questa figura,
sì,
femminile,
sì,
così significativa.
Sì, sì, infatti su questo anche Liliana lavorerà molto, come appunto lei ha detto, anche in passato ha fatto, perché effettivamente il ruolo di Chiara nella vita di Francesco è stata molto importante, come lei saprà. Voglio dire, da qui diciamo poi è successo che nel frattempo avevo letto, Liliana andò a presentare un libro, La lista di Bergoglio.
Sì, di Nello Scavo.
Di Nello Scavo, un bellissimo libro che Liliana mi suggerì di leggerlo, perché leggendolo le interessò moltissimo e mi disse: guarda Claudia, cerca di prendere i diritti, perché a me interesserebbe molto affrontare quel discorso lì con tutte le dovute, come dire, con tutta la dovuta serietà, che in questo caso Liliana è una garanzia, perché Liliana Cavani non solo è una grande regista, ma è una persona colta e molto, molto per bene, ecco, nel senso che sono elementi che garantiscono quando si toccano temi delicati, non solo questo perché coinvolge il nostro Papa, ma in generale io credo che la diversità che c'è fra realizzare progetti con la garanzia che siano, come dire, anche realizzati da persone che garantiscano una certa cultura, un certo rapporto molto serio, molto attento, sì. Nasce proprio da questo. E Liliana tutto ce l'ha, tutto, insomma.
Sì, un'autentica onestà intellettuale e sì. Oltretutto anche un senso della storia spiccatissimo, come d'altronde la sua filmografia dimostra.
Infatti, sì. Ritornando, ecco, quindi l'altro, questo secondo progetto, in questo momento la RAI, alla quale io ho dato il libro da leggere, io ci sto lavorando, ci stiamo lavorando con Liliana. Liliana sta scrivendo il soggetto insieme a Umberto Contarello e a Nello Scavo, ovviamente.
Sì.
Per adesso la RAI ancora non ha espresso nessun, diciamo, non mi ha dato nessuna risposta, né sì né no, però noi andiamo avanti, perché comunque in ogni caso io questo progetto lo realizzerò, perché lo ritengo particolarmente bello, interessante e che comunque dal nostro punto di vista è una parte della storia del nostro Papa che aggiunge a tutto quello che lui ci sta insegnando, alla sua straordinaria spiritualità, umanità. In questo libro c'è tutto questo, quindi ancora prima che diventasse Papa, quindi è molto importante, interessante comunque raccontare questa storia.
Sì, mi sembra che sia un gesto probabilmente anche coraggioso, no? Di cui le do ovviamente atto, il fatto di proporre, sono due progetti, quindi due progetti, sì, che parlano comunque di valori, che non parlano di così storie più leggere o sentimentali, che ovviamente hanno tutti i diritti di esistere, ma voglio dire, il fatto di proporre ad un pubblico, anche un pubblico televisivo, come le diceva, delle storie che fanno invece riflettere, in cui ci sono valori appunto legati alla spiritualità, è un atto di coraggio, o lei sente che c'è proprio anche un desiderio da parte del pubblico di sentirsi raccontare delle storie meno banali?
Guardi, io la ringrazio di questa domanda che lei mi fa, perché diciamo che in me è istintiva questa esigenza di raccontare storie che abbiano anche una valenza spirituale, etica e storica anche per certi versi, ma tutto parte dal discorso, da un sentimento mio di voler vedere delle cose che a volte non vedo, ma io credo poi che le persone, chi guarda la televisione, io ne ho avuto più di una volta un riscontro su questo, per esempio la penultima fiction che ho fatto è stata su Basaglia, la città dei matti,
sì,
che ebbe un grandissimo successo, ha vinto tutti i premi che c'erano da vincere, e quindi non era facile come tema in prime time proporre i matti, fra virgolette, in quel mondo lì, e invece ebbe un riscontro eccezionale, così come ebbe un riscontro eccezionale hanno avuto i film che io ho realizzato sulla violenza alle donne. Io credo che le persone oggi ancora più di ieri, stiamo restando che io ritengo che sia anche legittimo fare delle fiction di altra natura, però io personalmente sono più attratta da quelle. Sì, ci vuole anche un po' di coraggio, perché non sempre questo è facile realizzarlo poi, e quando ci riesco sempre con molta fatica, in qualche modo dovendo fare anche delle rinunce Ma io vado avanti su questa strada perché io penso che, io credo in questo, ci credo, credo che il servizio pubblico debba anche proporre storie di questo tipo e quindi ci credo moltissimo. Per esempio, con Liliana abbiamo realizzato un anno e mezzo fa un documentario sulle Clarisse.
Sì.
Ecco, e anche quello è stato, diciamo, e abbiamo vinto a Venezia un premio speciale su questo documentario meraviglioso. Sì, sono attratta da questo perché credo in questo che faccio e credo che ci sia bisogno e io sono convinta che le persone siano molto meglio di quello che a volte i sondaggi o anche l'Auditel farebbe pensare. Io credo invece che la gente può vedere benissimo sia uno che l'altro prodotto. Mm-hmm. Un po' di coraggio però ci vuole. Perché questo, come stavo dicendo, mi penalizza, sai su che cosa? Che a differenza degli altri produttori io riesco a realizzare una fiction ogni 2-3 anni che non è, e questo è un problema per chi produce.
Sì, 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 ma d'altronde il coraggio ce l'ha raccomandato anche il nostro Papa, no? Proprio anche adesso durante queste feste di Natale. Quindi...
È vero. Ecco, io volevo dirle un'altra cosa, sì, riguardo al fatto che il Papa, quando ha deciso di nominarsi Francesco,
sì,
secondo noi è stato veramente ispirato, ha voluto subito comunicare un programma, tra virgolette, eccezionale, nuovissimo, perché noi crediamo, Liliana e io, che Francesco sia nuovissimo e che Francesco e Chiara, raccontati oggi come Liliana saprà fare, saranno ancora una volta una rivelazione, perché Francesco significa mettere al centro della vita proprio la fratellanza, no, di tutte le creature e soprattutto la pace.
Uh-huh. D'altronde il messaggio anche del Papa parla proprio di fraternità, il messaggio,
sì,
per la pace, no?
Sì.
Parla esattamente,
sì, sì,
proprio di fraternità. Bene, io la ringrazio moltissimo di essere stata in nostra compagnia, è stato un piacere personale anche parlarle,
grazie,
per cui
grazie,
sono veramente felice che sia stata nostra ospite.
Grazie,
e quindi ricordiamo,
grazie molte.
Ricordiamo questi due progetti, e quindi il nuovo San Francesco d'Assisi di Liliana Cavani e poi ancora per la regia di Liliana Cavani anche La Lista di Bergoglio, tratto dal libro di Nello Scavo, entrambi prodotti da Claudio Amori. Grazie di essere stata con noi.
Grazie a tutti, tanti auguri. Arrivederci.
Arrivederci. E continuiamo a parlare di cinema e lo facciamo con un ciclo di film decisamente beneaugurante. Si intitola Chicchi di risate ed è la proposta, 7 teneri appuntamenti per ben iniziare, appunto, la proposta del Cineclub Alphaville diretto da Patrizia Salvatori, che è con noi al telefono. Benvenuta.
Buongiorno, benvenuti anche a voi, per noi naturalmente.
Allora, si tratta intanto di celebrare un anniversario importantissimo per la storia del cinema e direi dell'umanità in assoluto.
Oh, sono assolutamente d'accordo su queste ultime parole, assolutamente, perché qui stiamo parlando non tanto della rassegna del Cineclub Alphaville, ma soprattutto dell'inizio di questa rassegna, che rende onore a uno dei più grandi, delle più grandi figure, appunto, come dicevi giustamente, dell'umanità, Rosaria, e cioè appunto Charlie Chaplin, che quest'anno, proprio quest'anno, nel 1914, ha, come dire, una scadenza importantissima, che è quella della nascita di Charlie Chaplin, il famoso Charlot, che è il personaggio, diciamo, più amato da intere generazioni di, non soltanto di cinefili, ma veramente di chiunque in qualche modo l'abbia visto anche solo per un attimo, il piccolo appunto vagabondo che nacque proprio in una comica del 1914 che aveva un titolo secondo me profetico e che, cioè, era Charlot si distingue.
E lo ha fatto davvero nel corso della sua storia.
È profetico, secondo me, anche perché appunto, come dire, Charlot è il vagabondo, è quell'omino disperato con i baffi, la bombetta rovinata, le scarpe troppo lunghe rispetto al suo piedino, il bastoncino piegato e quell'aspetto stazionatissimo di chi proprio non ha una lira, insomma. Però è anche meno che ha un suo stile. Si distingue anche tra i vagabondi per questo suo eccezionale stile, sempre, come dire, comunque di modi eleganti e raffinati, seppur nella povertà della, appunto, della presenza almeno esterna agli occhi di chi invece appunto è ricco, è benestante e vive in una società più di, come dire, adatta alle esigenze di chi vuole apparire, insomma. Sì. Ma lui, anche se poverino, piccolo vagabondo, Trump come dicono, no? Il piccolo vagabondo, tuttavia in tutta questa sua povertà ha una sua profonda dignità che esprime anche nei suoi film, ovviamente, nelle sue peripezie. Veramente un mito, Charlot, per tutti noi. Non so se ricordi, Rosario, ma questa è stata una cosa bellissima, tra l'altro, che lo stesso André Bazin, il grande André Bazin del, appunto, dei Cahiers du Cinéma, della Nouvelle Vague francese, il grande teorico della Nouvelle Vague, scrisse proprio negli anni 50 un piccolo saggio sui Cahiers du Cinéma dedicato a Charlot, che io inviterei chiunque, insomma, a rileggere, perché è anche gustoso ma anche molto profondo dal punto di vista delle premonizioni. Mm-hmm. E dico questo perché Charlot iniziò naturalmente facendo il vagabondo che andava in giro in qualche modo cercando di racimolare, se non soldi, almeno amore. Questo sì. È importante. E finisce però la parabola di Charlot, l'ultima apparizione di Charlot, che peraltro è sempre muto dal 1914 in poi, finisce invece nel 1940, la figura di Charlot in Il Grande Dittatore, dove parla però alla fine. E non so, appunto, se magari qualcuno ricorda, però prima o poi lo rifaremo, Il Grande Dittatore, anche al Cineclub Alphaville, lo riproporremo perché è veramente un film eccezionale. Ed è l'ultima volta che vediamo Charlot, e soprattutto lui parla. Mm-hmm. E parlando, appunto, e ovviamente difende le popolazioni più deboli, difende chi è stato in qualche modo profondamente oltraggiato dalla guerra, e difendendo tutto questo, appunto, recupera l'ultima parte di sé, che era quella non parlata, quindi quella appunto importante, perché finalmente ha parole, che unita, diciamo, al mimo che è sempre stato dal 1914 in poi, insomma, diventa davvero una figura tutto tondo. E sì. André Bazin, nei Cahiers du Cinéma, appunto, sottolinea questo in questo splendido piccolo dedicato proprio alla figura dell'omino di Charlie Chaplin.
Sono tre gli appuntamenti che l'Alphaville dedica a Charlie Chaplin: martedì 7, mercoledì 8 e giovedì 9. Quali sono i tre titoli?
I tre titoli sono, appunto, tre titoli che ben rappresentano le peripezie di Charlot in giro per il mondo che gli è ostile e di cui lui in qualche modo vorrebbe cercare di prendere qualcosa di positivo, ma ovviamente l'omino non riesce. La febbre dell'oro, il film del 1925, che è celeberrimo per alcune scene comiche eccezionali, e anche tenere, no? Come lui che mangia lo scarpone per troppa fame, insomma, delle cose veramente, delle immagini veramente, come dire, unforgettable, indimenticabili, dove appunto lui cerca di andare a conquistare l'oro del Klondike, ma naturalmente non riesce, questo, e proverà a fare dell'altro naturalmente. Poi abbiamo selezionato Il Monello, in cui appunto la figura di Charlot, un film del 1928, in cui la figura di Charlot è la figura del buon padre di famiglia che in qualche modo tenta di sopperire alla, quasi di adottare il monello del titolo, in modo che possa in qualche modo essere più tranquillo. Il bambino è tranquillo per niente, lui fa il vetraio e di vetri rotti ne vede una cifra enorme, insomma, veramente un film, un lungometraggio veramente importantissimo nella storia del cinema di tutti i tempi, ma ugualmente anche poi ai tempi moderni, il film del 1936 in cui Charlie Chaplin aggiunge alle sue opere cinematografiche mute la musica, ma non aggiunge la parola e non serve, perché Charlot è una macchina umana e come tale, secondo i tempi e i ritmi di una macchina, in una catena di montaggio straziante in cui il povero omino veramente si ritrova a non essere più padrone nemmeno dei suoi gesti.
Invece venerdì, sabato e domenica 10, 11 e 12, diciamo, c'è una preponderanza del cinema francese in qualche modo, che...
Perché secondo i calcoli al familiari non ci può mai essere qualcosa di poco francese nelle nostre rassegne, essendo un po' noi francesi dentro il codice genetico, e comunque anche perché francamente il cinema dei nostri cugini ci è sempre piaciuto molto. Abbiamo fatto una selezione molto breve diciamo, da Jacques Tati, cioè abbiamo selezionato per chicchi di risate, appunto, i due film che in qualche modo sono tra i più divertenti della grande carriera cinematografica di un altro evergreen della storia del cinema, che è il nostro comico burlesque mimo Jacques Tati Chef, come si chiamava per davvero, Jacques Tati, che qui ci fa ci presenta due situazioni veramente paradossali, ma sempre molto però legate, ecco questo io volevo sottolineare, che sono tutti film in cui si ride molto, ridono anche i bambini, ma trasversali anche in quanto riflessione sociale, riflessione culturale, riflessione di cambiamento. Mononcle, il primo film di Jacques Tati che proponiamo, è un film eccezionale in cui c'è uno zio che è interpretato da Jacques Tati, che in pratica vive ancora in una maniera un po' antica, il film del 58, quindi siamo in pieno boom economico, mentre l'altra parte della sua famiglia, la più grande, naturalmente vive con tutti gli agi e i lussi della nuova società dei consumi. Immaginate voi un personaggio come Gestati, con la pipa, l'impermeabile, i pantaloni sempre un po' corti, entrare in una casa con elettrodomestici che sfornano di tutto, dalle uova a qualunque altra cosa, che accendono luci improvvisamente, un delirio di risate, ma anche una riflessione seria sulla società dei consumi dell'epoca. E poi invece Sabato, Le vacanze di Monsieur Hulot, film anche questo delizioso, in cui appunto il signor Hulot si trova in una serie di peripezie, piccole disavventure, stravaganze, che rendono le sue vacanze particolari e ci fanno morire di crepapelle, insomma, veramente.
Infine domenica un grande classico, un film bellissimo di Louis Malle, Zazie nel métro.
Abbiamo voluto assolutamente omaggiare la follia, la stravaganza, la curiosità, l'essere bizzarri, che è proprio di questo grande film, molto bello tra l'altro da vedere per bambini, ma io direi per proprio trasversali a tutte le età, che è Zazie nel métro, tratto da Raymond Queneau, che è un portato sullo schermo da Malle, che è questa storia di Zazie, questa ragazzina che dalla provincia viene a Parigi e ha questa grandissima voglia di andare a finire il metro, ma purtroppo per una serie di eventi questa cosa non succede, lei girovaga, e nel girovagare io metterei puntini, 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 perché spero davvero che siano in tanti, insomma, a commuoversi, a divertirsi, a intenerirsi, a scioccarsi un po' dalle immagini che vedremo appunto di questa bellissima versione cinematografica di Zazie nel metro di Raymond Queneau, soprattutto anche per l'inizio, diciamo, dell'inizio del film, perché lei entra in città e dice: ma qui puzza tutto. E quindi la dimostrazione che forse questo grande viaggio dalla provincia alla città comincia col piede sbagliato, qualcosa sì. In città non va, ecco.
Lo sappiamo ben noi che ci abitiamo,
e lo sappiamo bene.
Dunque ricordiamo chicchi di risate, non solo di risate ma anche di poesia, come Patrizia Salvatori ci ha ben spiegato, al Cineclub Alphaville dal 7 al 12 gennaio, tutte le sere alle ore 21. L'appuntamento, ve lo ricordo, è all'Alphaville Cineclub in via del Pigneto 283 qui a Roma. Grazie.
Grazie, buon anno, buon inizio con le risate ma anche insomma con la tenerezza.
Grazie. E con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Vi ricordo che dalla prossima settimana l'appuntamento con il cinema sarà a doppio, il venerdì alle ore 21 e il sabato sempre alle ore 15:05. Chiudiamo con questo il nostro appuntamento e vi invito a rimanere sintonizzati sulla Radio Vaticana.
Effetto cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.